Radio Attiva, la mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in studio, ma non è purtroppo qui, non è purtroppo qui fisicamente. Con lui di solito ci sentiamo durante il Digital Security Festival, che non è lontano in realtà, però di un qualcosa di inerente sicuramente parliamo oggi. Buongiorno e bentornato a Ettore Guarnaccia.
Eccoci, ben ritrovato Christian e un saluto a tutti gli ascoltatori o telespettatori, come
In effetti sì, per chi guarderà poi il nostro podcast. Allora, è un po' strano sentirsi un mesetto prima, però tu da poco hai pubblicato un libro e io sì. Non l'ho visto, ma ho letto quella che è la sua introduzione e credo che sia un libro
vedere.
Che direi di sì. È un libro che tratta un qualcosa di molto attuale e un qualcosa anche a cui magari non si pensa subito. Ecco, ci pensi nel momento in cui qualcuno come Ettore ci fa uno studio addosso e rileva delle cose importanti che poi mette nero su bianco. Non voglio spoilerare troppo, lascio parlare te, così puoi spiegare un pochino di che cosa tratta il tuo libro.
Ma sì, guarda, a parte che sì, è sempre uno studio perché non si finisce mai di studiare e questi temi, lo sai, sono per me molto cari perché è una missione che ho intrapreso ormai da oltre 12 anni e quindi la sto portando avanti con passione e la porto ovunque possa portarla come consapevolezza, come conoscenza, eccetera. Questo libro di fatto è risultato di 5 anni, quindi quello che lo separa dal libro precedente, La tragedia silenziosa. Ecco, Idiocrazia Digitale raccoglie le esperienze anche di 5 anni di conferenze in giro per l'Italia, di tantissimi incontri con genitori, educatori, ma soprattutto con tantissimi ragazzi. Ne ho incontrati ormai decine di migliaia in tutte le situazioni, scuole steineriane, scuole parentali, associazioni, comunità di recupero, tutte realtà che sono sicuramente molto interessate a queste tematiche, ma soprattutto hanno molto da dire anche. E quindi ho imparato tantissimo, ho portato a casa tante testimonianze, tante esperienze che poi ho voluto raccogliere all'interno di questo libro, che però diciamo nasce proprio per parlare non solo dei disturbi psicologici legati all'utilizzo del digitale, quindi social media, smartphone, ma adesso anche intelligenza artificiale, sta per arrivare la robotica, la realtà estesa, eccetera, ma anche parlare di quello che si sta osservando in termini di declino cognitivo nella società. A partire dalle nuove generazioni, l'incapacità di attenzione, l'incapacità di esprimere il proprio quoziente intellettivo, un crescente analfabetismo funzionale legato anche alla crescente inefficacia del sistema educativo scolastico, e tutto questo messo insieme sta portando a una serie di problemi che si stanno aggiungendo a quelli che avevamo osservato fino a poco tempo fa.
Problemi che tu hai visto, hai evidenziato e hai raccolto, se posso permettermi di dire, perché, guarda, permettimi di leggere solo l'inizio del testo che mi hai mandato. Quando sei in coda, in una sala d'attesa o stai viaggiando su un mezzo di trasporto pubblico, qual è il tuo primo istintivo pensiero? Guardati attorno, quanti sono ipnotizzati da uno schermo e scorrono compulsivamente i social totalmente disconnessi dalla realtà che li circonda. Quante persone hanno l'attenzione dirottata sullo smartphone mentre sono in compagnia altrui, questo è ancora un altro tema, camminano per strada, vanno in bici e monopattino o guardano auto, furgoni, bus e camion. Quindi quante volte la realtà che guardiamo è all'interno di questa cosa qua che abbiamo in mano, in tasca a tutti, e quante volte invece la realtà è quella davanti agli occhi, quella oltre gli occhiali, se uno li porta, quella che comunque puoi annusare, puoi toccare, no? Qual è la realtà? Perché adesso siamo lì, ecco, sono due realtà differenti però.
Oltre dovremmo parlare di... Sì, vai.
Un sacco di attenzione e di energie.
Assolutamente, dovremmo distinguere fra realtà vera e realtà percepita, no? Soprattutto per gli utilizzatori seriali di queste tecnologie digitali, la realtà è quella percepita attraverso un display che spesso e volentieri è filtrata, edulcorata, modificata, manipolata, eccetera. E poi l'intelligenza artificiale oggi consente manipolazioni eccezionali dal punto di vista non solo di contenuto, ma anche proprio dal punto di vista dell'apparenza. Quindi viviamo in un'epoca dove tutto non ci si può più fidare di nulla. È tutto un forse.
Negli anni lo abbiamo evidenziato più volte, no? Che una cosa che si trova in rete bisogna sempre un momentino ponderarla e verificarla, no? Questo in generale.
Certo, era già prima così. C'era già una sfida generale nel saper riconoscere la verità da ciò che era manipolazione, propaganda, falsità voluta, eccetera. Oggi con l'intelligenza artificiale questa difficoltà è esponenziale ed è sempre più difficile distreggiarsi in un mondo che è sempre più apparenza e sempre meno sostanza. Io ho centrato il libro proprio su quelle che sono, da una parte, quelle che ho chiamato neurotrappole, cioè lo sfruttamento deliberato di certi meccanismi che riguardano il nostro cervello umano, soprattutto durante l'età dello sviluppo, per indurre una serie di comportamenti, di abitudini legate proprio all'utilizzo del digitale, che poi può diventare compulsivo e generare dipendenza. Ma anche su quello che dicevo prima, il declino cognitivo e, lasciami dire, anche la decadenza morale moderna, fatta di modelli devianti, di apparenza diciamo a tutti i livelli, in cui si bada sempre più all'immagine che a quello che si è, si bada più a quello che si ha rispetto a quello che si è. E questo poi rappresenta un modello per tantissimi giovani che sono, diciamo, abbagliati, no, da questi modelli, e tralasciano di investire su di sé pur di seguire quello che fanno invece questi personaggi che diventano modelli.
Aspirano a diventare così, che è una cosa veramente brutta. Cioè, una volta era guardato male chi aspirava a diventare un calciatore, perché diventava un calciatore uno veramente forte, no? Mm-hmm. Oggi si guardano male appunto queste persone, questi ragazzi che li vedi compulsivamente provare a diventare qualcuno, in realtà senza saper fare qualcosa in particolare. Non sono sempre giovani, basta pensare a certi TikToker che, insomma, muovono migliaia di persone senza saper neanche allacciarsi le scarpe, probabilmente. Ma ecco, vedere che queste persone diventano dei modelli, ecco che, insomma, forse dire che è preoccupante è un po' riduttivo, ma tant'è, no?
No, invece è molto preoccupante, Christian, perché quello che mi preoccupa è che tutto questo sta veramente minando non solo la sanità mentale della società nel complesso, ma sta generando tutta una serie di fenomeni i cui effetti vedremo più avanti. Quello che per esempio mi preoccupa dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, e ci mettiamo anche la robotica, e se vogliamo fra qualche anno, quando la realtà estesa farà parte della nostra realtà di tutti i giorni, è l'enorme accentramento di potere che queste tecnologie danno a pochissime realtà multinazionali, che sono in grado di avere un potere che già supera oggi quello delle singole nazioni. Possono indirizzare le strategie, possono indirizzare le scelte di intere nazioni, non solo attraverso i contenuti che propongono, ma anche attraverso proprio un potere finanziario ed economico che di fatto hanno, perché i proprietari di queste multinazionali sono gli stessi proprietari di tutto il resto del mondo, di tutto il resto dei settori del mondo, industriale, alimentare, sanità, tutto quello che ti viene in mente. La proprietà alla fine è la stessa. E sebbene queste grandi compagnie multinazionali abbiano apparentemente strategie e prodotti diverse, no? In realtà vanno tutte quante nella stessa direzione. E che cosa può produrre questo accentramento di potere se ovviamente noi non facciamo nulla e restiamo dei passivi utilizzatori di queste tecnologie?
Senza farci troppe domande, soprattutto, sì, no? Se uno si fa troppe domande, prende per oro colato quello che legge sulla rete.
Allora, gli effetti principali che io intravedo sono, da una parte, la riduzione delle libertà e l'aumento del controllo, che all'aumentare della potere tecnologico inevitabilmente alletta non solo i governi, ma anche appunto questi poteri che stanno sopra i governi. E poi il processo che è già iniziato di sostituzione dell'essere umano e anche di trasferimento della ricchezza reale, quindi soldi reali, in possedimenti virtuali. Quindi la sostituzione dell'essere umano, quando facciamo fare delle cose all'intelligenza artificiale perdendone la competenza e la capacità come esseri umani, e dall'altra quello di investire su tecnologie che poi arricchiscono sempre i soliti noti e impoveriscono invece gli utenti. Qual è il rischio di tutti questi effetti? Da una parte la distruzione del concetto di democrazia, una cosa che già si sta osservando gradualmente in tanti, soprattutto nel mondo occidentale, e il pericolo di incontrare, di creare quelle che sono disuguaglianze sociali. E quando si creano disuguaglianze sociali e si distrugge la democrazia, il risultato è quasi sempre il rischio di rivolte sociali. Come si neutralizzano però queste rivolte sociali?
Rivolte sociali o social, perché poi sai...
No. Okay. Perché prima o poi, sai, la gente scende in piazza, no? E quindi queste rivolte sociali come vengono neutralizzate ancora prima di nascere? Vengono neutralizzate somministrando alle persone spazzatura per la mente attraverso i social, manipolando il pensiero attraverso i social e l'intelligenza artificiale, che sta diventando eccezionale da questo punto di vista. E in ultima istanza, ma non ultima perché lo stiamo osservando ormai da qualche anno, la creazione di emergenze continue, di conflitti, di stati di emergenza costanti, e la proposta a più riprese di nemici da odiare, di modo che l'attenzione delle persone è costantemente dirottata da questi tre elementi, e per cui si perde di vista quello che si sta di fatto concretizzando attraverso l'utilizzo, lasciami dire, scellerato di queste tecnologie molto molto potenti.
20 anni fa te li immaginavi così, la rete?
No, la rete è nata per essere democratica, no? Si diceva una volta, per essere utilizzata da chiunque senza restrizioni. Poi però, vedi, sebbene all'inizio anche probabilmente questi poteri facevano fatica a capire dove si sarebbe andati, no? Pensando di poter controllare la rete nel suo complesso, però a un certo punto la rete è diventata veramente democratica, consentendo di condividere informazioni anche in canali, diciamo, non controllati, no? E trovando anche quelli che sono gli anticorpi a, per esempio, propagande di un certo genere, a ideologie magari deviate, magari innaturali, a quelli che sono forme che mettono in pericolo il concetto stesso di democrazia. E quando ci si è resi conto di questa cosa, ormai da 15 anni a questa parte, forse anche un pochino in più, la rete è stata diciamo il target, no? L'obiettivo di tutta una serie di misure di restrizione, dalla censura, dal cosiddetto fact checking, dal voler, diciamo, indirizzare in un certo modo l'opinione e il pensiero della massa. E adesso l'intelligenza artificiale è lo strumento diciamo più efficace da questo punto di vista. Io racconto sempre nelle conferenze l'enorme differenza che c'è, per esempio, fra utilizzare un motore di ricerca per rispondere a una particolare domanda e utilizzare un prompt di intelligenza artificiale. Se io faccio una domanda a un motore di ricerca, lui mi propone una lista di siti che io devo andare a cliccare, devo andare a leggere, devo andare a considerare, a capire, a comprendere, a farmi un'idea, correlare le informazioni fra di loro e produrre un risultato.
È un lavoro che devi fare tu, lui ti propone.
È un procedimento che mette in campo poi quelle che è la tua competenza personale, la tua esperienza, la tua preparazione, tutta una serie di elementi che differiscono da persona a persona. Quindi prendiamo 100 persone diverse, la stessa domanda allo stesso motore di ricerca produrrebbe 100 risultati diversi sulla base delle sfumature che ognuno ha. Ma se noi facciamo la stessa domanda a un'intelligenza artificiale, quella ci dà un'unica risposta già preconfezionata che vale per tutte le 100 persone che abbiamo detto prima. Quindi quanto è facile indirizzare il pensiero di milioni di persone in un attimo. Mettiamoci anche il fatto che, perdendo delle competenze cognitive e perdendo delle competenze diciamo funzionali a livello di massa, si perde anche la capacità, il senso critico per poter analizzare quello che l'intelligenza artificiale ci propone come risultato. e quindi ce lo dobbiamo sorbire esattamente così come ci viene confezionato.
Poi però ti chiedo una soluzione, perché finora non abbiamo detto delle certo. cose. Mi piacerebbe anche dire una soluzione a tutto questo. No, sono cambiati anche gli obiettivi di Google. Sentivo qualche giorno fa, seguendo la pagina di Joe Pop, che ritengo piuttosto equilibrata, e raccontavano appunto che mentre prima si andava su Google, per dirne uno, ma forse è il più utilizzato dei motori di ricerca, e lì si trovavano, come dici tu, una serie di siti da cliccare, andare a vedere la risposta alla tua domanda. Oggi, già con l'overview che propone Google, la risposta è lì. Perché? Perché Google dice: non permetto all'utente di andare su altre intelligenze artificiali, uso la mia, così rimangono su Google. Tutto questo sta generando una deindicizzazione. Adesso non vorrei essere troppo specifico per magari chi non sa cosa vuol dire, ma insomma, le persone navigano meno sul sito che ti propone il motore di ricerca, ma rimangono in questo caso su Google, perché l'intelligenza artificiale di Google se la mette in primo piano, è la prima risposta che ti esce. No,
no, no, no, ma è così.
Rimani su Google, rimani qua, io te la propongo qui.
È così, ma ci metterei anche un'altra cosa. Allora, è vero che Google non solo ti propone la sintesi per evitarti la ricerca, ma Google, come tutte le altre intelligenze artificiali che oggi possiamo utilizzare, attingono solo da specifiche fonti selezionate, come per esempio Wikipedia, piuttosto che i principali media mainstream, all'interno dei quali, di queste fonti, l'informazione è già preselezionata a monte, è già in qualche modo soggetta a propagande di vario genere, ma non attinge però da altre fonti che normalmente l'utente potrebbe incontrare invece in una normale ricerca. Quindi è già un'elaborazione, per quanto efficiente, efficace e rapida, ma basata su una serie molto ristretta di fonti che, come dicevi tu giustamente, come conseguenza produce una minore indicizzazione dei contenuti all'interno dei motori. È normalissima questa cosa, però anche molto pericolosa, perché io vado a restringere enormemente il campo dello scibile da cui attingo per formare la mia idea. È una cosa, dal mio punto di vista, dal punto di vista democratico e dal punto di vista anche della verità, assolutamente pericolosissima.
Però ti chiedo una soluzione prima di dire a chi ci sta seguendo dove si trova il libro.
Allora, la soluzione c'è sempre una soluzione. A tutto quello che ho raccontato, sia al declino cognitivo, che è una cosa che dobbiamo contrastare diventando non utenti passivi della tecnologia, ma imparando a dominarla, imparando a trarne il meglio, senza farci inquinare la mente da questi contenuti che ci vengono proposti con meccanismi che generano assuefazione e che di fatto rendono tante persone come degli zombie che continuano a assorbirsi contenuti demenziali uno dietro l'altro, che non fanno altro che riempire la mente di futilità, di inutilità e di, lasciami dire, svuotandola di quelli che sono in realtà i concetti importanti per l'essere umano, no? Concetti.
Poi la memoria tende a non ricordare questa spazzatura che vede skippando continuamente, tende a non ricordarla, ma facendo questo, tende a non ricordare quello che sta vedendo, disalleni anche la memoria. Ecco, già non ci ricordiamo i numeri di telefono degli amici, esatto, dei parenti, ma è probabile che ti ricordi il numero di telefono di casa dell'amico tuo delle medie, ma non sai il numero di tua moglie, perché tanto non lo fai mai, no? Non lo componi mai, ce l'hai salvato in memoria. Ecco, questo, con l'arrivo dei telefonini, è una delle prime memorie che ci hanno salutato.
Esatto, quello è stato solo l'inizio, se possiamo dire, no? Per esempio, questo porta a una serie di deviazioni a livello mentale che ti fanno preferire quindi contenuti di bassissimo livello che non sono minimamente evolutivi dal punto di vista umano, quindi non ti aiutano a migliorarti come persona, non aiutano a migliorare le tue competenze, anzi ti inibiscono la capacità di senso critico, di pensiero autonomo, e di conseguenza ti rendono veramente un consumatore passivo di contenuti, tant'è che, non so se l'hai sentito, ma mi ha colpito il fatto che Oxford nel 2024 ha identificato come parola chiave dell'anno brain rot, cioè il marciume cerebrale, come risultato dell'esposizione ai contenuti proposti dai social. Io dico sempre nelle conferenze, soprattutto ai genitori che sono magari meno portati alla tecnologia, no? Perdete 10 minuti, fatevi un giro, dopo aver ovviamente assunto un antidepressivo se possibile, fatevi un giro di 10 minuti su TikTok o su Instagram e guardate a quanti contenuti siete esposti che sono fortemente demenziali o contenuti vuoti, basati esclusivamente sull'apparenza. Questo diciamo è ciò da cui dobbiamo sottrarci per riprendere in mano un percorso evolutivo come umanità nel complesso e anche come individui, che ci porti ad avere veramente un pensiero critico, quello che esaltava Socrate, no? Che diceva: noi dobbiamo veramente cominciare a pensare bene. Ecco, questa secondo me è proprio l'obiettivo che dobbiamo darci, perché queste tecnologie ci stanno portando esattamente sulla strada opposta e non è una bella strada, ecco, da percorrere.
Allora Ettore, dove si può trovare il tuo libro?
Nel libro, dopo ti dico dove si può trovare, ma nel libro do la chiave di lettura di tutto questo, ma do anche la soluzione. Qual è la soluzione in breve, anche se ci dedico un intero capitolo? Ritrovare la consapevolezza di ciò che si nasconde dietro la tecnologia per finalità di profitto, di controllo, di potere, eccetera, e reimparare attraverso questa consapevolezza a esercitare il nostro libero arbitrio, cioè a sottrarci a tutti quelli che sono i meccanismi, gli scenari o anche le previsioni future che ci riguardano, che non ci stanno bene. In questo modo, negando il nostro consenso, negando anche la nostra partecipazione, possiamo fare in modo che o quantomeno si ritardino o magari, nella migliore delle ipotesi, possano essere addirittura scongiurati degli scenari futuri molto molto, lasciami dire, distopici, che ci sono stati fra l'altro già presentati, no, attraverso il cinema, attraverso tutta una serie di film che sono stati la cui regia, no, è stata affidata a personaggi di un certo calibro, proprio perché sono film che servono a generare il consenso di cui hanno bisogno questi poteri per portarci su quella strada. Essere, negare il consenso ed essere il cambiamento sono le due chiavi necessarie per potersi sottrarre a queste prospettive non proprio idilliache. E il libro dove si può trovare? Si può trovare su Amazon, Idiocrazia Digitale, è il mio quarto saggio, che segue, diciamo, il filone che è iniziato con Generazione Z nel 2018 e che è proseguito con La Tragedia Silenziosa nel 2020. E si può trovare, quindi, dicevo, su Amazon oppure sul mio bookstore, sul mio negozio online, shop.ettoreguarnaccia.com, addirittura a prezzo agevolato per gli affezionati. Quindi vi rimando alla lettura di un libro che secondo me è fondamentale proprio in questo periodo storico in cui siamo soggetti a dei cambiamenti che sono ancora più pervasivi, più profondi rispetto a quelli che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni con social media e dispositivi digitali.
Ettore, io ti ringrazio per questa nostra chiacchiera, fuori stagione se vogliamo, ma neanche fuori di tanto. Stagione. Ci risentiamo tra un mesetto per il festival?
Sì, certo, volentieri, dove parleremo sempre probabilmente di intelligenza artificiale, ma diciamo applicata alla cyber security, quindi un ambito un po' più professional.
Grazie Ettore, a presto.
Grazie Christian, a te, grazie per lo spazio e un saluto a tutti.